il radiogiornale.
Buongiorno da Alan Crameri. Rientro fatale da una gita scolastica per dei giovani liceali ungheresi. 16 vittime dopo lo schianto di un autobus in Italia. È contro la cassa malati pubblica voluta da Obama la prima firma di Trump. Stampa intanto severa sul suo discorso di insediamento. Ma Trump non potrà fare tutto quanto promesso, in economia soprattutto, è convinto l'ex direttore del WTO Pascal Lamy, che sentiremo in intervista. Anche Doris Leuthard preoccupata per i prezzi esorbitanti di alberghi e ristoranti di Davos durante il WEF. Il sindaco condivide ma resta impotente. Torna alla vittoria Lindsay Vonn alla seconda gara dopo l'infortunio. Nella discesa di Garmisch-Partenkirchen l'americana batte Lara Gut. In Italia, grave incidente in autostrada nei pressi di Verona. Un autobus con a bordo 55 o 53 persone tra studenti e accompagnatori, tutti ungheresi, si è schiantato contro un pilone e ha preso fuoco. 16 le vittime, si tratta di giovani tra i 14 e i 18 anni. I dettagli nel servizio di Claudio Bustaffa.
Viaggiavano di notte, partiti dalla Francia in direzione casa, Budapest, Ungheria. Tornavano da una vacanza in montagna. All'altezza dell'uscita di Verona Est la tragedia. L'autobus è finito contro un pilone dell'autostrada, poco prima della mezzanotte. Ha preso fuoco, a bordo 53 persone ungheresi, in maggioranza ragazzi tra i 14 e i 18 anni, studenti di un liceo classico di Budapest. Alcuni stavano dormendo, in un attimo è stato il panico, il fuoco, le urla, i finestrini rotti nel tentativo di mettersi in salvo. Nell'impatto alcuni ragazzi sarebbero anche stati sbalzati fuori dal veicolo. Un professore sarebbe riuscito a recuperare diversi studenti sfidando le fiamme. Ora è ricoverato con gravi ustioni sul corpo. Il bilancio per ora parla di 16 morti, alcuni di loro sono carbonizzati. Tutti gli altri sopravvissuti sono ricoverati negli ospedali di Verona, le condizioni per 13 di loro sarebbero gravi. Dalle prime informazioni pare che l'autista di un camion abbia notato un problema alla ruota dell'autobus diversi chilometri prima dello schianto, ma è tutto da confermare, come anche l'ipotesi di un malore dell'autista. Sulle cause dell'incidente non c'è ancora alcun elemento di certezza e la polizia stradale sta cercando di capire l'esatta dinamica anche grazie alle immagini delle telecamere. Camere sull'autostrada.
E la descrizione di questo incidente non può che riportare alla mente un caso dai contorni molto simili, quello di Sierre in Vallese il 13 marzo 2012. Un pullman allora con targhe belghe si schiantò in una galleria autostradale provocando la morte di 28 persone di cui 22 bambini. Un caso che ebbe un lungo strascico giudiziario, come ci ricorda la scheda di Gianluca Olgiati.
Una passeggiata scolastica finita in tragedia. Il bus era ripartito alla volta delle Fiandre al termine di una settimana bianca in Vallese quando, imboccata una galleria sull'autostrada, andò a schiantarsi frontalmente contro il muro di una nicchia di soccorso. 52 le persone a bordo, di cui 28 morirono nell'incidente, tra queste anche il 34enne autista del mezzo. Un decesso che rese impossibile stabilire le cause esatte dell'incidente, tra le piste privilegiate un malore o una disattenzione dell'autista. Ipotesi, non certezze, ma che avevano spinto gli inquirenti ad archiviare il caso. Non soddisfatto, un gruppo di genitori delle vittime aveva ricorso fino al Tribunale federale per ottenere chiarezza, ritenendo che l'ipotesi del suicidio, avvalorata dal fatto che l'autista assumeva farmaci antidepressivi, non fosse stata sufficientemente vagliata. Ma la massima istanza giudiziaria elvetica, nell'agosto 2015, mise un punto finale, respingendo un ricorso che non avrebbe in ogni caso permesso di far comparire davanti alla giustizia il responsabile della tragedia. Caso definitivamente archiviato, non così il dolore e i dubbi dei superstiti e dei parenti delle vittime.
Voltiamo pagina. La galleria di base dell'Lötschberg è rimasta bloccata per qualche ora stamattina. Un guasto tecnico ha fatto arrestare al suo interno un treno Eurocity diretto a Milano con a bordo 350 persone. Passeggeri che nel frattempo sono stati trasferiti su un altro convoglio ed estratti. La galleria è tornata agibile e i treni circolano regolarmente. In Italia proseguono i lavori di salvataggio all'albergo Rigopiano, alle pendici del Gran Sasso. Nella notte sono state estratte vive 4 persone, 2 uomini e 2 donne, che vanno ad aggiungersi quindi alle 5 persone recuperate ieri da macerie e neve a seguito dell'enorme slavina che si è abbattuta mercoledì sera sull'infrastruttura. All'appello mancano ancora una ventina di persone. Secondo i racconti dei soccorritori si sentirebbero dei rumori, forse delle voci. Vi sono però anche già 5 morti accertati. Negli Stati Uniti adesso il primo ordine esecutivo firmato dal neopresidente Donald Trump poche ore dopo il suo giuramento è volto a limitare il più possibile la riforma sanitaria voluta da Barack Obama. Trump ha poi partecipato a tre diversi balli, chiudendo questa lunga giornata di Washington tra cerimonie e proteste a tratti violenti. Il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Ampio mandato alle agenzie federali per ridurre la cosiddetta Obamacare, come promesso in campagna elettorale. Con un documento di poco più di una pagina, il presidente Trump compie un gesto fortemente simbolico appena entrato nello studio ovale della Casa Bianca. Non potendo cancellare con un colpo di spugna la riforma introdotta nel 2010, che garantisce copertura sanitaria a 20 milioni di americani, cerca di disinnescarla permettendo a medici, assicurazioni, pazienti e ospedali di non applicare.
This American carnage stops right here and stops right now.
Il massacro degli americani finisce qui e adesso, ha detto Trump nel suo discorso inaugurale dopo aver descritto un'America piagata dalle povertà nelle sue periferie, da aziende svuotate, da crimine e droga.
From this day forward, a new vision will govern our land. America first, America first.
D'ora in avanti si cambia, dice il miliardario eletto con i voti della working class. L'America e gli americani prima di tutto, insiste più volte nel suo discorso l'outsider della politica, se la prende con la casta, attacca indirettamente il congresso davanti al quale ha appena prestato giuramento, assicura che adesso il potere torna al popolo. Una visione che in campagna elettorale ha spaccato il paese, tuttora profondamente diviso. Lo si è visto bene ieri qui a Washington, dove a poca distanza dal Campidoglio decine di migliaia di americani hanno manifestato contro il nuovo presidente.
I'm here to express some of my concerns as a citizen and I'm using my constitutional rights to peacefully protest.
Sono venuto a protestare pacificamente, è un mio diritto, afferma un giovane sui 20 anni. Trump è solo il sintomo di un problema più ampio. Temiamo per la nostra democrazia, guarda come ci sta trattando la polizia, ci dice mostrando il frammento di una bomba assordante. Ma dobbiamo interrompere l'intervista perché gli agenti in tenuta antisommossa ne lanciano altre. Tafferugli e scontri all'incrocio tra K Street e la 13esima strada. Poche decine di giovani vestiti di nero e incappucciati avevano rotto alcune vetrine a un paio di isolati di distanza. Adesso qui danno alle fiamme qualche cassonetto. Secondo la polizia 95 persone vengono fermate. Incidenti che fanno notizia perché avvengono nel centro di Washington, dove non erano mai accaduti e soprattutto nel giorno in cui a un chilometro di distanza si insedia il nuovo presidente degli Stati Uniti.
Era il contributo da Washington di Emiliano Boss, l'insediamento di Donald Trump e il suo discorso muscoloso, fuori schema, intanto suscitato sulla stampa internazionale molte analisi e molti commenti. In studio ora Lucia Muttini, da dove partiamo?
Cominciamo dalla Neue Zürcher Zeitung. Sotto il titolo L'esperimento comincia, afferma che dovremmo abituarci al fatto che nel quasi sacro studio ovale si trovi ora Donald Trump, un palazzinaro, animatore televisivo, un bugiardo notorio, cacciatore di reginette di bellezza e instancabile promotore di se stesso, tratteggia l'NZZ, un uomo che finora ha ulteriormente polarizzato la società americana. Si sofferma poi sull'isolazionismo propugnato da Trump, a suo parere non fa che accentuare quello che è stato un errore commesso da Obama quando decise il disimpegno degli Stati Uniti da diversi scenari, trascurando le tradizionali alleanze. L'America ne è uscita più debole, mentre si sono rinforzate Russia e Cina. La politica invocata da Trump non fa che accelerare il fenomeno e il mondo ne risentirà con nuove crisi e prove di forza.
NZZ quindi con parole abbastanza severe. Passiamo al New York Times per una lettura un po' più americana, in particolare del discorso di ieri.
Sì, un discorso che non ha rispettato i canoni, non ha cioè raccolto i cittadini intorno ai valori della nazione e alla sua storia. Un discorso che soprattutto trasfigura la realtà, dipinge una situazione economica disastrosa, mentre i dati sono buoni, una disoccupazione dilagante, mentre è diminuita fino all'attuale 5%, una carneficina dovuta al crimine non confermata dalle statistiche. Nessuna poesia né umiltà espressa, né l'umiltà espressa dai suoi predecessori, ma promesse vanagloriose di riportare lavoro e ricchezza. Ma l'America, chiude il New York Times, era grande prima dell'avvento di Donald Trump e lo sarà ancora per il suo e lo sarà ancora con il suo aiuto o malgrado la sua follia.
Questo il New York Times sul discorso di ieri. Il francese Le Monde invece dà una lettura più storica.
Sì, il direttore editoriale del quotidiano Alain Frachon intitola la sua analisi La fine dell'ordine americano. 60 anni fa gli Stati Uniti offrivano protezione ai loro alleati e diffondevano il dogma del liberalismo, sostenevano l'idea di un'Europa unita e si facevano i promotori della democrazia nel mondo. Oggi Trump inverte la rotta e si ritiene libero di sciogliere gli impegni strategici, in particolare con la NATO, un'evoluzione resa possibile da fatti storici traumatici come l'11 settembre, la guerra in Iraq, la crisi finanziaria del 2008 e la Brexit. Secondo l'analisi di Le Monde, Trump non è quindi l'annunciatore di una nuova era, ma solo il suo riflesso.
Erano questi alcuni sguardi alla stampa internazionale il giorno dopo l'insediamento di Donald Trump, e le parole del neopresidente americano ci accompagneranno ancora per un po', ma solo le decisioni concrete mostreranno quanto seri siano stati i suoi proclami protezionistici nei confronti della Cina, ad esempio, che al forum economico di Davos si era invece proclamata tutrice del libero scambio. Attento osservatore di queste intenzioni sul piano economico è l'ex direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Pascal Lamy. Sentiamolo al microfono del nostro inviato a Davos, Piero Grabeck.
L'esperienza mi ha insegnato a distinguere fra i proclami, i grandi discorsi, le parole e la realtà. Nel caso di Trump non credo che farà ciò che ha detto. La ragione è semplice, sarebbe contrario agli interessi degli Stati Uniti. Ma non credo nemmeno che il signor Xi Jinping sia il campione più credibile del libero scambio, tenendo conto di ciò che fa la Cina. Le parole sono la campagna di Trump, le relazioni pubbliche di Xi Jinping. La realtà invece sarà più vicina a quanto visto finora. Per una questione di fondo, la globalizzazione ha raggiunto un livello tale che la deglobalizzazione non sarà possibile. O se dovesse capitare per motivi puramente politici, sarebbe un colpo talmente forte che le cause alla sua origine e le probabilità rimangono molto ridotte.
Le probabilità per che ça arrive sono très faibles.
Trump però ha già mostrato la via con il Messico, ad esempio. Alcune ditte americane stanno rinunciando a delocalizzare, resteranno in patria. Un segnale, questo concreto, nella direzione del protezionismo.
Je ne crois pas que ce soit des signaux avant-coureurs d'une vague.
Non credo che siano dei segnali che preannunciano un'ondata. Se sono il padrone di una grande impresa americana e ricevo una chiamata dal presidente, dal papa o da Bono che dicono sarebbe bene che facciate così, credo che lo farei, sarebbe utile alle mie relazioni pubbliche. Non credo che ci sarà un grande movimento di rimpatrio per i posti di lavoro negli Stati Uniti. Il deficit commerciale americano non è un fenomeno congiunturale, è strutturale. Non credo che il signor Trump lo modificherà in modo molto profondo. Aspettiamoci però che sul regime di imposizione delle imprese americane ci siano dei cambiamenti, degli elementi protezionistici. Se capiterà, lì il WTO avrà il suo ruolo da coprire.
Ma allora dobbiamo concludere che le parole pronunciate a Davos dal presidente cinese e dall'inviato di Donald Trump sono state in definitiva solo fumo negli occhi.
C'è una buona parte di fumo negli occhi nelle relazioni pubbliche. Il signor Xi Jinping ha sfruttato un'occasione che gli è stata offerta per mostrare il lato positivo della presenza cinese in un momento in cui Trump vuole ritirare gli Stati Uniti dai grandi giochi internazionali. Sono delle parole. Non dico che non abbiano importanza, ma non credo che la realtà sul piano economico e commerciale ne sia profondamente colpita a breve termine. Non direi la stessa cosa per quanto riguarda la sicurezza o l'ambiente. Ad esempio, se il signor Trump modifica la posizione americana sui cambiamenti climatici, allora questo avrà delle conseguenze molto importanti per tutti noi.
Allora, ceci avrà delle conseguenze très importantes pour nous tous.
Questa è l'intervista all'ex direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Pascal Lamy, raccolta al WEF da Piero Grabeck. Intanto a Davos già si guarda alla prossima edizione, in particolare pensando ai soldi, visto che l'edizione che si è appena conclusa ha fatto parlare di sé una volta di più anche per i prezzi, sempre più spropositati richiesti da ristoranti e alberghi. Una tendenza che non sembra più sostenibile. Da Davos, Manuele Ferrari.
oltre 4.000 franchi per una notte in un appartamento oppure ancora un semplice caffè per 9 franchi. In concomitanza con il Forum Economico Mondiale, a Davos si osserva da anni un'esplosione dei prezzi. Un aspetto questo che sta raggiungendo livelli preoccupanti, tanto da spingere anche Doris Leuthard ad esprimersi in proposito. Dovete stare attenti con i prezzi, ha sottolineato la presidente della Confederazione durante una conferenza stampa. Non è vantaggioso né per Davos né per la Svizzera, anche in previsione futura. Prezzi improponibili sono un problema non solo per la popolazione locale, ma anche per le delegazioni che arrivano qui da paesi in via di sviluppo e che rischiano di non potersi più permettere di partecipare al WEF. Confrontato con il problema, la risposta del sindaco di Davos, Tarzisius Kavietzel, non potrebbe essere più chiara. Non posso che dar ragione a Doris Leuthard quando fa queste affermazioni. Va però sottolineato che si tratta di un fenomeno, i prezzi esagerati, che si registra solo nel 4-5% dei ristoranti e degli alberghi di Davos. Stamane, ad esempio, ho bevuto un caffè latte per 4,50 franchi, un prezzo ragionevole. In ogni caso, del tema discuteremo in primavera. Devo però ammettere, conclude Tarzisius Kavietzel, che non so come il comune di Davos possa intervenire.
Andiamo adesso in Turchia con l'ultimo servizio della nostra edizione. Dopo due settimane di intensi dibattiti, votazioni e anche risse tra parlamentari che sono addirittura finiti in ospedale, il Parlamento turco ha approvato la riforma che rafforza i poteri del presidente Erdogan. A breve si aprirà quindi una campagna per un referendum popolare. Da Istanbul, Filippo Cicciu.
Turchia al voto in primavera per decidere se rendere Erdogan un presidente con poteri esecutivi. Sarà il popolo ad avere l'ultima parola, ha affermato il premier turco questa mattina dopo che il Parlamento ha approvato la riforma costituzionale. Il testo proposto dal partito di governo, l'islamico conservatore AKP, prevede ampi poteri per il presidente Erdogan e potrà essere approvato solo se più del 50% della popolazione lo sosterrà a un referendum che si terrà a fine marzo o nei primi giorni di aprile. Il primo ministro Yildirim resterebbe senza poteri nel caso i turchi votassero sì al referendum. La riforma elimina infatti il ruolo del premier, il presidente della Repubblica diventa il capo del governo e ha la possibilità di nominare tutti i ministri, la maggior parte dei membri della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura. Da rappresentante delle istituzioni super partes, come prevede la Costituzione ancora vigente, Erdogan tornerebbe ad essere il capo del suo partito e potrebbe anche sciogliere il Parlamento qualora lo ritenesse necessario e convocare nuove elezioni. La riforma del governo AKP è stata sostenuta in Parlamento dai deputati della destra nazionalista, ma molti analisti credono che la base elettorale di questo partito non voterà a favore del presidenzialismo al referendum. Se questa fosse l'eventualità, Erdogan potrebbe avere qualche difficoltà a vincere, considerato che le opposizioni dei socialdemocratici e dei filo-curdi promettono di formare un fronte compatto del no al presidenzialismo e a favore della democrazia.
Dalla redazione del Radio Giornale, a questo punto è tutto. Spazio ora alla battente attualità sportiva.